la cassetta degli attrezzi della teologia, o per fare teologia. Incontri presso il CIPAX, Centro Interconfessionale per la Pace di Roma, con il teologo Carlo Molari. Registrazione del secondo incontro avvenuto la sera dell'11 dicembre 1996.
Ecco, allora nella prima parte rispondo un momento ad alcune domande fatte l'altra volta, lasciate nel cestino. Poi affronterò alcuni temi specifici. L'altra volta siamo rimasti nelle osservazioni più generali, terminando un momento sul discorso su Dio, ma proprio in ordine così generale. Quest'anno, dico, questa volta dovremo riprenderlo un momento, il discorso su Dio in prospettiva cristiana, per spiegare la dimensione trinitaria della fede cristiana, come mai, perché. Poi il problema della salvezza e di Cristo collegato alla salvezza, cosa significa l'essere salvi e a che cosa siamo chiamati, quindi l'aspetto anche antropologico, e qui il discorso diventa un po' più complesso, nel senso che parlando dell'uomo già entriamo in un ambito che non è più specifico solo della teologia, come invece il discorso su Dio dovrebbe essere, e della salvezza. Invece, parlando dell'uomo, ci sono tante altre scienze. Allora, che cosa vuol dire e con quali modelli parlare dell'uomo? Credo che così già avremo esaurito il tempo. Se ci rimane qualcosa, o anche nei singoli capitoli, parleremo anche dell'aspetto ultimo, sia parlando della salvezza che parlando dell'uomo, cosa vuol dire raggiungere l'identità definitiva, la vita eterna, che significato può avere, ma altrimenti lo riserveremo questo nell'ultimo incontro, rispondendo anche alle difficoltà che eventualmente sorgeranno. Questo quindi è il programma di questa sera. Tra l'altro volevo dire che ieri ho visto la pubblicità di un libro, La cassetta degli attrezzi di filosofia. E io ho detto, ma voi avete rubato, oppure hanno plagiato il vostro...
Oppure questa concordanza.
Può darsi, va bene, era solo per... Bene, allora, prima riflessione, una domanda chiedeva di ampliare un momento l'espressione ragione critica. Io ho detto riflessione critica sull'esperienza di fede, parlando della teologia. Che vuol dire riflessione critica? Cioè, utilizzando quindi gli strumenti della ragione critica, cioè che non accetta i dati che provengono dalla tradizione così come sono, ma li mette in crisi, cioè li valuta, li giudica. Con quali criteri? Qui è il grande problema, perché critica suppone il criterio, cioè lo strumento, gli strumenti per mettere al vaglio le affermazioni, i dati che ci pervengono dalla storia. Prima questo problema non era molto sentito per la ragione che ho spiegato l'altra volta, che il criterio fondamentale era l'autorità e il passato, l'antichità. Più si andava indietro, più ci si avvicinava alla verità, se la verità era all'inizio, no? Ricordate tutta la discussione sul cambiamento culturale. Se invece diciamo che la verità è alla fine, che quindi noi siamo in cammino verso la verità, e quindi la comprensione della nostra condizione misteriosa, cioè non ancora perfettamente compresa, allora i criteri che prima valevano, cioè ripeto, l'autorità e l'antichità, l'antichità come origine, come rivelazione, l'autorità come depositaria della tradizione e della rivelazione, non valgono più, non sono più sufficienti, non è che sono insignificanti, hanno un valore, ma non sono assoluti, e c'è bisogno quindi di altri criteri. In teologia diciamo i segni dei tempi, io l'ho accennato brevemente, perché noi utilizziamo solo, cioè indichiamo solo quelli che sono gli attrezzi fondamentali, non facciamo tutta un'esposizione, no? Quindi i segni dei tempi diventano criterio per individuare, per valutare, ecco, criticamente i dati che ci pervengono dalla storia, ma non solo i segni dei tempi, anche l'esperienza che la comunità cristiana compie nel proprio presente, quindi coglie delle inadeguatezze, delle insufficienze. E i modelli culturali del tempo, che sono pure degli strumenti, come dicevo l'altra volta, essenziali. Ecco. A questo proposito faccio una piccola aggiunta. Voi sapete che dopo il convegno di Palermo, la Chiesa italiana si è data un certo traguardo, cui pervenire, un certo progetto pastorale che viene chiamato progetto culturale, che è un piano pastorale della CEI e quindi della Chiesa italiana, della comunità italiana, che viene chiamato progetto culturale. Il Cardinale Ruini in particolare ha raccolto anche i suoi interventi proprio su questo tema. Perché progetto culturale? O alcuni dicono, usano un'altra espressione, progetto pastorale con sensibilità culturale, con rilevanza culturale, cioè per mettere in luce gli aspetti della cultura. Perché questo? Precisamente per le ragioni esposte l'altra volta. In fondo è una risposta alla sollecitazione data già dal Concilio, ve lo ricordavo appunto l'ultima volta nella Gaudium et Spes, ci sono delle indicazioni molto precise sulla cultura, sui segni dei tempi, non so se ricordavo i numeri 4, 11, 44 e poi per la cultura il numero 62. Se avete il testo del Concilio, tornando a casa, prendetelo in mano, la Gaudium et Spes, la Costituzione pastorale, che è stata un po' trascurata perché è apparsa subito un po', per alcuni aspetti, confusa, non completa, un po' acerba in certe sue affermazioni, soprattutto in alcune parti di applicazione. Ma ci sono dei principi che sono essenziali, fondamentali, e non sono ancora stati assunti compiutamente. Ecco, la Chiesa italiana, almeno in questo progetto culturale, risponde proprio ad un'esigenza messa in luce dalla Costituzione pastorale del Concilio, dove appunto i vescovi dicevano che la Chiesa non è sufficiente, non ha tutti gli elementi per compiere la sua missione. Alcuni deve accoglierli dalla cultura del tempo, dalle esperienze che l'uomo fa nel mondo. Quindi non è autosufficiente. Questo è, vedete, è un'affermazione un po' scandalosa nel contesto precedente, nell'orizzonte precedente dell'autosufficienza della Chiesa, della rivelazione che la Chiesa possedeva. Ma fa parte appunto di quel cambiamento profondo che stiamo vivendo. Quindi la Chiesa in fondo dice: io non basto a me stessa, ho bisogno di mettermi in ascolto, la Gaudium et Spes diceva, del linguaggio degli uomini del nostro tempo, per scrutare i segni dei tempi e così via, tutte quelle formule che conoscete bene e su cui non voglio fermarmi, ma voglio dire che adesso, dopo 30 anni, la Chiesa italiana risponde a questa sollecitazione nel suo progetto culturale. Adesso si tratta di vedere poi se i vescovi sono consapevoli delle implicazioni profonde che questa assunzione implica, perché richiede una conversione reale, non solo. Ma come la Chiesa non è autosufficiente in questo compito, anche i preti e i vescovi non sono, e il Papa non sono autosufficienti all'interno della Chiesa, anzi, per gli aspetti della cultura, sono i laici più adatti a fare questa operazione. Perché sono i laici che vivono nel mondo, come dice appunto il Concilio anche nella Lumen Gentium, e svolgono la missione della Chiesa nel mondo, per cui sono a contatto con i cambiamenti culturali della società e ne vivono i modelli, ne assumono i modelli e li stanno appunto continuamente utilizzando. Questo per vivere la fede, secondo questa indicazione, è essenziale. Non si può vivere oggi la fede senza assumere i modelli culturali dell'ambiente dove siamo e della storia che stiamo vivendo. Questo, vedete, quindi è una delle ragioni anche dell'utilità di questi incontri, anzi direi della necessità di questi incontri, perché il laicato, oggi i laici, oggi sono chiamati, dico i laici all'interno della Chiesa, quindi nel senso forte del termine, dunque i laici sono chiamati a esercitare una funzione teologica, cioè di adattamento culturale delle espressioni di fede nel modo di vivere e nel modo di formularla. No? Capite quindi l'importanza allora ancora di questi incontri. Riflessione critica vuol dire precisamente utilizzare tutti questi strumenti che la cultura offre per vivere armoniosamente la fede e per esprimerla in modo corrispondente. Tenete sempre presenti i due aspetti, no? Viverla, perché non si può vivere la fede utilizzando modelli non armonici con la propria esistenza, e formularla, perché il proprio discorso e le proprie enunciazioni di fede non possono essere accolte se non utilizzano i modelli della cultura corrente. Questo spiega la risposta alla seconda difficoltà, perché da una parte c'è il rischio del fondamentalismo nella Chiesa e dall'altra c'è l'esigenza del superamento. Perché cos'è il fondamentalismo? È quell'atteggiamento che prima ho descritto, che era consueto nella Chiesa precedente, cioè nell'assumere le formule della fede o i dati della tradizione così come sono, senza analisi critica, senza confronto con i modelli culturali del tempo, senza analisi dei segni dei tempi e così via. Cioè, è assumere i dati così come ci vengono trasmessi. Questo è il fondamentalismo, sia per i dati biblici, e questo è il pericolo maggiore per i protestanti, sia per i dati della tradizione storica, e questo è il pericolo maggiore per la Chiesa Cattolica, perché sapete che nella Chiesa Cattolica la tradizione aveva e ha tuttora una grande importanza, ma al punto precedentemente da annullare o da mettere in secondo luogo il messaggio biblico. In ogni caso era un fondamentalismo, ci può essere quindi il fondamentalismo biblico o il fondamentalismo della tradizione. La ragione per cui c'è un risveglio è proprio per una legge dei processi culturali. Quando ci sono esigenze nuove e quindi nuovi processi, all'interno sorgono sempre delle reazioni, quindi delle resistenze ai processi. Quindi il fondamentalismo è il segno di una resistenza ai processi culturali in atto, quindi ai processi teologici in atto, ai processi ecclesiali in atto. Quando voi vedete una reazione, voi prima chiedetevi subito qual è il movimento a cui si reagisce. No? E più la reazione è forte, e più vuol dire che il movimento è efficace, è in azione. Ora, il fondamentalismo è una reazione minoritaria, certo, non è il grande movimento, è la reazione. Ma proprio perché è reazione, occorre individuare qual è il movimento a cui reagisce. Ed è il movimento che ora l'altra volta vi ho descritto e che adesso ho brevemente richiamato, cioè di adeguamento culturale della vita di fede e delle sue formulazioni. Questa quindi è la ragione. Quindi il fondamentalismo è una reazione ad un movimento in atto, reazione che si richiama ad un atteggiamento precedente, perché prima era normale assumere quell'atteggiamento. Questo quindi è anche, potremmo dire che allora il fondamentalismo è anche un residuo di un atteggiamento prima comune, diffuso. No? Capito? Benissimo. Per esempio, pigliate il sillabo di Pio IX, 1849, era una raccolta di espressioni, di documenti precedenti, con cui ci si opponeva al movimento culturale del tempo, alla libertà religiosa, alle forme di democrazia e così via. E quella sillogi, quella raccolta, no, di affermazioni è l'espressione chiara. Solo che allora non era fondamentalismo, perché era l'atteggiamento comune della Chiesa. Noi oggi lo giudichiamo così, ma allora era l'atteggiamento comune e si richiamava a quei principi a cui l'altra volta anche mi sono io richiamato, cioè la rivelazione all'inizio, la fedeltà ai dati della tradizione. L'altra domanda era: come leggere la Bibbia riguardo agli interventi di Dio, le visite di Dio, il tempo di Dio, il Kairos, la provvidenza, progetto di Dio? Ecco, questo si richiama a quell'analisi, a quella breve indicazione, a quegli strumenti che vi ho offerto a proposito dell'azione di Dio. Come vi dicevo, che appunto Dio non opera, Dio opera sempre come creatore, cioè non interviene, non fa le cose, ma offre possibilità, suscita movimenti, è creatore, cioè agisce al fondo della realtà. Noi non possiamo concepire bene l'azione creatrice perché non ne abbiamo esperienza attiva, però ne abbiamo esperienza nella fede, quando, abbandonandoci fiduciosamente a Dio, alla forza creatrice, consentiamo che in noi si esprima. Ma non si esprime come altra da noi, diventa noi. No? Io spesso dico, parlando proprio del Natale, quando Dio viene, nasce un uomo. Quando Dio opera, una creatura agisce. No? Ecco, il ricordare questo ci fa capire, che questa poi è la legge dell'incarnazione, no? Che brevemente poi ancora richiamerò. Allora, questo era il punto di partenza di questa difficoltà. Ma allora dice, come parlare delle visite di Dio, delle venute di Dio, del tempo di Dio, no? Poi progetto di Dio. Ecco, ecco, io dico, noi possiamo leggere la scrittura e anche le formule, perché non è solo nella scrittura, queste formule si ritrovano in tutti i documenti della nostra tradizione. E su questo punto c'è un grande cambiamento che si sta verificando, proprio perché si è acquisito un nuovo attrezzo, un nuovo strumento teologico, ecco, che non è comune a tutti. Ecco, questo dobbiamo tenerlo presente. Alcuni degli attrezzi, ve lo dicevo già l'altra volta, ma lo ripeto, alcuni degli attrezzi che vi presento sono attrezzi nuovi, no? Nel senso che non sono stati ancora molto utilizzati e quindi non sono sempre molto calibrati, il che vuol dire che sono usati solo da pochi. Come pensate, non so, 10 anni fa o 20 anni fa i computer, no? Oggi sono universali, tutti li utilizzano, anzi i bambini ci riescono a lavorare in modo molto più veloce di noi, no? Adulti. E così alcuni strumenti teologici sono recenti, e questo che adesso vi dicevo dell'azione di Dio non è ancora molto diffuso, proprio perché sono rimaste ancora molte formulazioni. No? Occorre, cioè, chi riesce a utilizzarlo bene per la propria vita lo faccia continuamente, perché è importante vivere armoniosamente. Perché precisamente sa che cosa significano queste formule della venuta di Dio, della visita di Dio, dell'azione di Dio, e riesce bene a leggere anche la scrittura o le formule della tradizione senza intenderle letteralmente, fondamentalisticamente, no? Proprio perché usa precisamente il criterio, cioè la ragione critica, utilizza nuovi strumenti. Allora, come prima, vedete, quando, per esempio, prima della scoperta della condizione della Terra, quando si leggeva, non so, del sole che si fermava o il sole sorgeva e così via, o che Dio apriva le cataratte per far piovere, alcuni lo intendevano in senso letterale. Oggi invece non lo intendiamo più in senso letterale. No, sappiamo che la pioggia non viene perché Dio apre le cataratte o così via, o quel fulmine non viene. Ora, questo stesso criterio lo dobbiamo utilizzare anche in rapporto alla venuta di Dio, all'azione di Dio, perché la forza creatrice già sempre soggiace. Allora sono le condizioni storiche che cambiano, che consentono una nuova irruzione, questo, anche questa è una metafora, una nuova irruzione dell'azione creatrice. Comprendiamo, come quando la vita non c'era sulla Terra, a un certo momento la vita è cominciata. Cioè la forza creatrice è riuscita a esprimersi in un modo inedito. Poi la sensibilità, poi l'umanità. Ci sono quindi forme nuove che emergono. Ma non perché Dio opera in modo nuovo, perché la forza creatrice contiene già sempre, da sempre, tutto. No? E l'offerta è completa. Ma il processo storico, ecco, il passaggio da una condizione statica a una condizione dinamica ed evolutiva di cui parlavo l'altra volta, il processo storico consente una espressione nuova di quella forza che da sempre lo attraversava, no? Queste sono esperienze che anche noi possiamo fare, a volte vi accorgete, per esempio, un'idea, ecco, pigliate un esempio semplicissimo, avete un'idea, no? Avete un'idea che resta lì, utilizzate un modello e così. Dopo una certa esperienza o dopo aver acquisito altri dati, quell'idea diventa molto più luminosa, molto più ricca, con contenuti molto diversi. Dice, ma guarda, questo lo sapevo già, ma non l'avevo mica capito così. No, no, capi, è un'esperienza. Perché? Cioè, quella stessa realtà riesce a esprimersi, a apparire, a manifestarsi in un modo molto più ricco. No? Perché, come vi dicevo l'altra volta, ciò che è in gioco nella nostra piccola esistenza è molto più ricco di quanto noi riusciamo a tradurre, ad accogliere e a tradurre. Questo è il significato della fede in Dio, quindi della forza creatrice di Dio. Ecco, capite allora che allora quelle espressioni, tempo di Dio, vuol dire cioè che c'è una svolta a un certo momento nello sviluppo della creazione, della storia umana, del cammino della persona, c'è un arricchimento, c'è cioè una svolta che consente l'irruzione di una forma nuova di vita, ma non è che Dio fa qualcosa che prima non faceva, o che Dio viene mentre prima non veniva, solo che venendo ora, venendo, riesce a entrare in un modo più ricco. Ecco, capite? Io credo che sono formule abbastanza chiare. Ecco, in questo senso io preferisco non parlare mai di progetto di Dio in senso particolareggiato. C'è il grande progetto, che è il progetto della salvezza, di cui parleremo poi subito dopo, ma non nel senso particolarizzato, come dire, ecco, ti viene una malattia, c'è un progetto di Dio, adesso è bene per te che ti venga la malattia, così, non so, mediti, o hai occasione di riposarti, così via. Ci pensa la vita già di per sé a fare tutte queste cose, non c'è bisogno. Cioè, siamo noi stessi poi che ci ammaliamo quando abbiamo esigenza di prendere riposo o di non andare a lavorare, no? Quindi... Non c'è bisogno, ci sono questi meccanismi della creazione della storia, no? Per cui io in questo senso non parlerei di progetto di Dio. Dio offre una quantità di possibilità, quindi è un progetto molto aperto. Noi non siamo in grado di fare progetti di questo tipo, no? È come se un ingegnere, un architetto per esempio, facesse un progetto dove ogni cosa potrebbe avere 3, 4, 5 infinite soluzioni. No, invece un progetto, quando l'architetto fa un progetto, fa una soluzione per ogni cosa, la scala è lì e non altrove. Quello è lì. Ecco, invece immaginate, il progetto della vita è un progetto aperto, con delle molteplici possibilità di soluzione. No? La forza creatrice è tale, per cui anche quando una situazione non si è realizzata, per colpa degli uomini, o per caso, o per incidenza di altri, o per tanti altri motivi, una situazione importante non si è realizzata, la forza creatrice è tale che può travolgere anche quegli impedimenti e percorrere poi un altro cammino, lo inventa se non c'è, per giungere poi al traguardo. No? Anche il processo evolutivo avviene sempre attraverso tutte queste dinamiche, casualità, tentativi, ecco. Invece fino a non molto tempo fa, e questo è stato uno degli aspetti un po' più discussi nel rapporto fede e scienza, fede e cultura, fede e scienza, scienze, in questo caso scienze biologiche, i cristiani, utilizzando il modello di progetto, di provvidenza, vedevano il cammino della vita sempre come un cammino ordinato, finalizzato, per cui tutto doveva avere una sua finalità. No, in questa prospettiva ci sono tante situazioni che sono casuali, alcune situazioni sono assurde, non dovrebbero esserci, però capitano, avvengono per delle, proprio per l'inadeguatezza, per l'insufficienza della creatura. Cioè la forza creatrice non riesce ad esprimersi compiutamente. E siccome noi siamo in questa condizione, dobbiamo dare per scontato le insufficienze, le inadeguatezze che poi pian piano si scoprono lungo il cammino. Importante è avvertire che accogliere la forza creatrice sapendo che tutte le situazioni possono contenere una ricchezza e ti offrono la possibilità di crescere, cioè di arrivare a un traguardo, alla tua identità, che non è quella che hai progettato tu, che non corrisponde, se vuoi parlare in questo modo antropomorfico, al progetto iniziale di Dio. Non è un modo esatto di parlare, ma per dire l'idea, per raccogliere l'idea che veniva suggerita da questa domanda, ma che in ogni caso ti conduce a una ricchezza che può essere ancora più grande. Perché? Perché la forza creatrice contiene già tutte le perfezioni a cui noi siamo chiamati. Ecco, allora in questa prospettiva si capisce anche perché uno qui che dice, che parla, cioè del disagio, dell'amarezza che prova una persona che riflette su certi temi quando si trova con amici, colleghi di lavoro con cui vorrebbe discutere, riflettere insieme o perlomeno intendersi. Invece scopre che ci sono... Allora, vedete, questo disagio però è ancora l'espressione di una nostalgia dell'uniformità, che ho già detto l'altra volta è una delle tentazioni costanti anche della storia della Chiesa, ed è una delle tentazioni ancora non superate, ecco, da parte della Chiesa, non superate, proprio perché si desidera ancora, anche nel progetto culturale della Chiesa italiana, in fondo mi pare di intravedere, anche se si parla un po' del pluralismo, però mi pare di intravedere una certa volontà di ricondurre tutti a pensare allo stesso modo, avere le stesse cose, no? Sotto sotto c'è questa tentazione. Però ormai il pluralismo è acquisito e non, su questo certamente non si può più tornare indietro. Il Concilio già ha dato delle indicazioni, ma poi è la cultura stessa che conduce a questo. Quindi non ci deve essere neppure il disagio. Vedete, quando avvertite questo disagio, dite, bene, sono ancora un po' attaccato ai modelli precedenti, d'altra parte questo è comprensibile perché tutti siamo stati formati così. Io credo che andando avanti anche il disagio scomparirà, anche la gioia della diversità, dell'incontro. Questo, vedete, già lo si vede nell'ecumenismo. Nell'ecumenismo, il sentire che per esempio, non so, i valdesi pensano in un modo, i battisti in un altro, allora nel dialogo dice che bello, guarda che intuizione hanno avuto su questo, ci sono dei limiti, delle insufficienze, ma c'è la possibilità di arricchirsi reciprocamente, perché la verità è così grande che non ci sta in un'idea sola, capite, no? In un modello solo. Allora questa gioia di vedere che altri pensano diversamente, però avere la capacità di esprimere con chiarezza il proprio modello e di dire, vedi a quale conclusione utilizzando questo modello si arriva? Voglio vedere, tu, ecco, utilizzando il tuo modello, dove si arriva? Quali sono le tue conclusioni? Vediamo, ecco, allora diventa motivo di confronto, di dialogo, non è la chiusura. Perché intendersi non vuol dire giungere tutti alle stesse conclusioni, ma capire come mai uno giunge ad altre conclusioni. E mostrare perché uno giunge alle proprie conclusioni. Questo è il dialogo, è molto più fruttuoso che un dialogo monolitico, no? Credo che c'era. Poi c'è sul Natale, ma su questo avremo occasione adesso di tornare. Queste erano le difficoltà emerse l'altra volta e adesso io vorrei procedere nel secondo punto del piano che vi avevo presentato all'inizio. E vorrei cominciare subito a spiegare gli attrezzi trinitari, se volete dire così, cioè come mai nella formulazione di fede cristiana c'è una modulazione trinitaria, per cui si parla di Padre, Figlio, Spirito, principio, parola, dono, no? Sono diverse triadi che vengono utilizzate, no? Per parlare di Dio, come mai questa modulazione trinitaria? Che significato ha? Questo impedisce il dialogo con gli ebrei, per esempio con i musulmani, che hanno una formulazione rigidamente monoteistica? È in contrasto oppure no? Allora, anche qui adesso io vi offro degli attrezzi che non sono utilizzati da tutti, ecco, quindi siamo in quell'ambito del pluralismo di cui vi ho parlato all'inizio. Sono degli attrezzi che altri invece rifiutano, perché ce n'hanno altri più consolidati. Più consolidati, perché sono stati utilizzati per tanto tanto tempo. Qual è la differenza, l'impostazione classica, qual è l'impostazione che adesso cerco di presentarvi e gli strumenti corrispondenti? Allora, l'impostazione classica era questa. La Trinità è un dato rivelato da Dio e quindi dobbiamo assumerlo così, senza sapere di per sé a che cosa corrisponda, ma dobbiamo utilizzarlo così come ci è stato dato perché è rivelato da Dio. Questa era la posizione classica della teologia, per cui cominciava a parlare della Trinità e cercarne tutti i significati, le connessioni profonde delle formule, in un modo molto ricco e innegabile e affascinante anche, no? E pensate, ve lo ricordavo già l'altra volta, nella Summa Teologia di San Tommaso, la prima parte è De Deo Uno et Trino, la prima parte è dedicata proprio alla realtà di Dio, prima ancora di parlare di Cristo, e quindi si parlava della Trinità e delle operazioni in Dio, delle attività in Dio, delle processioni, come si diceva, no? Si può dire anche ora, processio in senso, non cita la processione di Sant'Antonio o della Madonna, no? Era proprio il processo, cioè è l'azione come in Dio si sviluppa, per cui il principio o il padre dice la sua parola, esprime se stesso in una parola identica, che è appunto chiamato il verbo, il logos, e sviluppa un rapporto di amore, Che si concretizza, se possiamo dire così, in un modo molto banale, nello spirito, per cui lo spirito è il vincolo, l'unione tra il padre e il figlio nella grande comunione trinitaria. Quindi questa riflessione, che ha una ricchezza straordinaria e che già per esempio viene proposta in diversi modi in Sant'Agostino, il De Trinitate, che io lo ripeto spesso, è uno dei capolavori della letteratura mondiale, innegabile, il De Trinitate di Sant'Agostino, scritto in molti anni, perché poi i primi libri erano stati poi diffusi così dagli amici, e allora lui dopo poi ci è ritornato sopra aggiungendo altri, poi ancora, perché man mano che lo scriveva gli amici glielo rubavano, e poi, cioè lo rubavano, nel senso che glielo sottraevano e poi lo diffondevano, perché c'era una richiesta notevole e Agostino certamente rappresentava un punto elevato di riflessione. Ricordate che era nel Nord Africa, ed era espressione di una chiesa in travaglio, in difficoltà, c'era il donatismo, e poi c'erano le invasioni dei barbari, come li chiamavano, cioè dei visigoti, e quindi la difficoltà, il dramma che Agostino aveva, ma si era formato a Milano, la conversione con Sant'Ambrogio e così via. Va bene. Dunque, e certamente l'opera De Trinitate è un capolavoro straordinario, che però ha avuto anche nella teologia occidentale, dico occidentale perché l'Oriente procedeva con un'altra sensibilità, non voglio farvi tutta questa storia, ma in Occidente ha avuto un influsso notevolissimo, se non che ha indotto la convinzione che fosse possibile parlare di Dio in sé, di sapere le sue azioni, di sapere che cosa avveniva in Dio, come si realizzava questo straordinario processo all'interno della Trinità divina. E così tutta la teologia fino al nostro secolo si è sviluppata in questa convinzione. Che cosa è cambiato? Già lo dicevo l'altra volta, in generale, vediamolo applicandolo a questa. È cambiata proprio la prospettiva generale, perché noi sappiamo che queste formule che noi troviamo nella scrittura, che poi nella tradizione sono state precisate in un modo molto molto dettagliato, ricordate tutte le polemiche dell'arianesimo, il concilio di Nicea del 325, e poi il concilio di Costantinopoli I del 381, con tutte le precisazioni, le formule da utilizzare, i termini da utilizzare, physis, usia, ipostasi e così via, no? Tutto un lavoro che adesso non vi presento, perché usciremo fuori dal nostro progetto, ma che ha inciso notevolmente, vedete, nella teologia e anche nella cultura. Anche nella cultura il termine, in fondo, il concetto di persona è sotto proprio in questo travaglio. E il concetto di persona è un concetto tipicamente cristiano, sorto all'interno della tradizione cristiana. Poi dopo ha avuto tutti i suoi sviluppi, la sua, e quindi anche in modo autonomo, poi sganciato dalla fede. Però certamente è sorto in questo travaglio. E discutevano la gente. Le lavandaie che si incontravano discutevano su Ario, sulle formule, quindi era un approfondimento che avveniva proprio all'interno della comunità ecclesiale. Va bene, dunque non mi fermo su questo, l'ho accennato solo per indicarvi il problema, come si è sviluppato e come è sorto. Oggi che cos'è cambiato? Sappiamo che le formule sono formule umane. Non nel senso che non riflettono la parola di Dio, perché certo, se al fondo dell'esperienza di fede c'è la forza creatrice, c'è la parola di Dio che anima, che alimenta, certo, tutto questo riflette, ma secondo modulazioni umane, secondo modulazioni storiche. Ecco, questo oggi l'abbiamo acquisito, allora non possiamo più partire dalle formule che troviamo nella tradizione e nella storia per dire adesso diciamo cosa avviene in Dio. Noi non possiamo sapere cosa avviene in Dio, ma le formule che ci sono pervenute ci traducono l'esperienza che le comunità cristiane hanno compiuto di Dio, riferendoci a Gesù. Questo è il grande cambiamento che è avvenuto rispetto alla religiosità precedente. Invece il grande cambiamento che è avvenuto oggi è quello della nuova comprensione delle formule e quindi delle nuove modalità di interpretare le formule. Allora, come sono sorte le formule trinitarie? Qual è il cambiamento avvenuto nelle comunità cristiane per cui hanno cominciato a parlare trinitariamente? No? L'esperienza di fede, cioè il riferimento a Dio attraverso Gesù, implicava questa distribuzione dell'azione di Dio, questa modulazione temporale dell'azione di Dio. Perché questo la formula trinitaria esprime. Cerco adesso di spiegare brevemente, così avrete, io credo, possibilità di capire qual è il senso delle formule trinitarie che noi utilizziamo. Quando i primi cristiani, che erano tutti ebrei, quindi utilizzavano nomi storici di Dio, perché gli ebrei utilizzavano nomi storici di Dio, cioè non avevano un nome di Dio in sé, avevano nomi di Dio, nomi attivi di Dio, nomi storici di Dio, cioè dell'azione di Dio nella storia. Cioè chi era Dio? Colui che ha liberato il popolo ebraico, il popolo dalla schiavitù d'Egitto, colui che ha ricondotto gli esuli da Babilonia, colui che ha unto il re, cioè erano sempre... cioè il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, erano nomi storici quelli di Dio. Quando i primi cristiani hanno continuato questa tradizione, perché erano ebrei e quindi vivevano secondo la cultura ebraica, la sensibilità religiosa ebraica, quando i primi cristiani si sono trovati a dire Dio in riferimento a Gesù, hanno cominciato a dire colui che ha risuscitato Gesù dai morti, per mezzo di lui ci ha trasmesso la sua parola che salva, ci ha donato lo Spirito che trasforma. Dopo la Pentecoste così hanno cominciato a parlare di Dio, colui che ha risuscitato Gesù dai morti, per mezzo di lui ci ha fatto pervenire la parola di salvezza e ci dona lo spirito che trasforma, che cambia la nostra vita. In questo modo sono cominciate le formulazioni trinitarie di Dio, cioè dell'azione di Dio che manda la sua parola, che esprime la sua parola nella storia per la salvezza degli uomini e comunica il suo spirito. In questo poi si richiamavano anche a delle formulazioni della tradizione ebraica, della sapienza, soprattutto dei libri sapienziali, che parlavano della parola di Dio come l'assistente al trono di Dio, per dire così, e dello spirito come la grande forza con cui operava nella creazione e nella storia. Utilizzando appunto questa terminologia e questi modelli, hanno cominciato a parlare di Dio così, e pian piano hanno espresso la loro fede in Dio secondo queste modulazioni, perché altrimenti non riuscivano a dire Dio come lo scoprivano in Gesù. Quindi potremmo dire che la modulazione trinitaria è la modalità con cui i cristiani hanno espresso la loro fede in Dio riferendosi a Gesù, quindi a ciò che era avvenuto nella storia e che aveva iniziato la nuova grande avventura. Riflettendo poi su queste formulazioni scopriamo che in realtà la modulazione trinitaria della fede in Dio è espressione di quella condizione temporale di cui ho parlato l'altra volta. Cioè, vi dicevo già l'altra volta che la nostra condizione di creature necessariamente si sviluppa nel tempo e quindi ha un necessario riferimento al passato, un necessario riferimento al futuro e un necessario riferimento all'istante presente. E vi dicevo che in questo modo è sorta la modulazione triadica della vita teologale. L'altra volta vi dicevo appunto che la fede, la speranza e la carità, che sono le espressioni della vita teologale, riflettono la dimensione temporale della nostra esistenza. La fede è l'atteggiamento con cui accogliamo la tradizione che ci perviene dal passato, la speranza è l'atteggiamento teologale con cui ci apriamo al futuro che deve irrompere, la carità è l'atteggiamento teologale vissuto in ordine all'istante, al presente di Dio, all'azione di Dio che si affaccia, dell'Eterno che si affaccia nel nostro piccolo tempo. Quindi, come c'è la modulazione triadica della vita teologale, cioè del rapporto con Dio, e vi dicevo che questa formulazione è già le prime righe scritte che ci sono pervenute dell'esperienza cristiana, cioè già nella prima lettera ai Tessalonicesi di Paolo, scritta nel 49-50, già il secondo versetto contiene questa formulazione, cioè fede, speranza e carità. Che è prioritaria, perché traduce l'esperienza di fede. A questa triade corrisponde precisamente la triade temporale in riferimento all'azione di Dio, che viene dal passato, e per noi l'azione di Dio che avviene nel passato si esprime nella parola che in Gesù ha preso carne, che in Gesù è diventato pensiero, è diventato gesto. Per questo noi nella fede facciamo riferimento a Gesù, come parola resa carne, come espressione della parola eterna, no? Che è diventato gesto, diventate parola, diventate pensiero. Allora comprendete perché il primo dato immediato in riferimento al passato è per noi Cristo. Gesù è il luogo attraverso cui la parola di Dio per noi è diventata salvezza, è diventata indicazione di cammino, no? Ed è il riferimento al passato. Quindi anche nella espressione di fede noi abbiamo una dimensione che si riferisce al passato ed è precisamente la dimensione della parola eterna che però diventa carne, che però si esprime nel tempo. Così dicevo della speranza che è accoglienza del futuro. Bene, in rapporto a Dio, cioè l'azione di Dio che proviene dal futuro lo chiamiamo spirito. Lo spirito è l'azione di Dio in quanto irrompe dal futuro. Infatti è questo continuamente nelle formulazioni neotestamentarie, lo spirito viene presentato come colui che condurrà la verità intera. C'è sempre il futuro quando parla dello spirito. Condurrà la verità intera, come dice in Giovanni Gesù, no? Vi farà conoscere, no? Ciò che sta. E così è la ragione della speranza. la speranza, dice Paolo nella lettera ai Romani, la speranza non delude, capitolo 5, la speranza non delude perché lo Spirito è stato diffuso nei nostri cuori. Quindi lo Spirito è la ragione dell'attesa, la ragione per cui siamo rivolti al futuro. Quindi è l'azione di Dio in quanto ci apre al futuro. E infine la carità è il rapporto immediato con l'Eterno, è la scoperta del principio dell'azione di Dio in noi, del Padre. Padre indica principio, indica l'azione principiale, fontale, no? È l'azione fontale. Così allora la modulazione della fede, noi la viviamo nel tempo, e necessariamente ha assunto una modulazione. Individuando queste diverse dimensioni del tempo, della realtà in cui noi siamo inseriti temporalmente. Ma pensate però, se Dio dovesse dire se stesso, lo direbbe con una parola sola, no, non direbbe tre parole come noi diciamo tre parole. No? Noi diciamo tre parole perché siamo creature, perché siamo nel tempo e non possiamo dire Dio se non in riferimento al tempo, alla sua azione nel tempo. Ma Dio non direbbe Padre, Figlio e Spirito, Dio direbbe una parola sola, però non chiedetemi qual è, perché se non lo posso dire io, perché non lo conosco, perché non ho parole divine, io ho solo parole umane, no? È chiaro, e tutti noi abbiamo solo parole umane. Capite allora qual è il significato della modulazione trinitaria? È in fondo l'espressione dell'economia, cioè dell'azione di Dio all'interno della storia della salvezza. È chiaro questo discorso? Beh, poi se non è chiaro dopo fate le vostre formulazioni. Però attenti, adesso devo precisare. Questo modo di presentarvi viene chiamata trinità economica, cioè economica nel senso non finanziario, economica nel senso del termine antico oikos, no? Nomos, cioè legge dell'ordinamento della casa. Allora vuol dire che si riferisce alla economia della salvezza, alla storia dell'azione di Dio per l'uomo, all'emergere dell'azione di Dio all'interno della storia umana. Allora, questa però posizione è minoritaria, quella che adesso vi ho presentato, sono attrezzi che vengono utilizzati solo da alcuni, non da molti, però io credo che sia necessario che vengano conosciuti e vengano utilizzati, perché io penso, ma questo posso sbagliare, che andando avanti saranno sempre più necessari questi tipi di attrezzi, man mano che la coscienza storica si diffonderà e nell'esperienza cristiana si prenderà sempre più coscienza, dico nell'esperienza cristiana sì, si prenderà sempre più coscienza del carattere storico della nostra formulazione, anche della nostra esperienza di fede. Certo che ciò che emerge dalla storia ha un certo corrispettivo in Dio, ma che cosa? Non lo sappiamo. Perché noi non siamo altro che Dio che si esprime, che l'azione di Dio che si traduce, il bene che in noi diventa amore, la verità che in noi cerca di diventare parola. Quindi certo che corrisponde, ma che cosa? Non lo sappiamo. Ecco il silenzio a cui poi la teologia conduce, di cui l'altra volta vi parlavo. Credo sia abbastanza chiaro questo discorso. Però voi dite, ma allora in questo modo dov'è il mistero? Vedete, il mistero sta in quello che non diciamo, non in quello che diciamo. Perché quello che diciamo non deve essere misterioso. È quello che non possiamo dire che è mistero, perché non lo possiamo dire. Non lo possiamo dire precisamente perché è oltre le nostre possibilità, no? Quindi non giocate sulla parola 1-3 per dire allora questo è misterioso, non lo possiamo. No, perché quello che gli uomini dicono deve essere chiaro, no, non può essere mistero ciò che gli uomini dicono. Ciò che gli uomini non dicono è mistero, ed è il tutto, perché gli uomini dicono un frammento solo della realtà, il resto è mistero, cioè è nascosto. No, mio, cioè è nascosto, ma quello che diciamo deve essere chiaro, che noi diciamo, solo che sono piccoli frammenti che ci introducono, che sono piccole frecce che ci orientano altrove, verso il silenzio, verso il mistero appunto, no? Ma non dovete accentuare l'aspetto misterioso delle formule di fede, perché le formule di fede non debbono essere misteriose, no? Non so se è chiaro questa cosa che ho detto adesso. Ecco, va bene. Allora, questo capitolo lo archiviamo così, lo mettiamo, sono gli attrezzi che mettiamo nel loro deposito, poi dopo voi dite qualcosa. L'altro aspetto che adesso voglio chiarire, il secondo. Il tempo è già passato, però questo lo devo dire. L'altro aspetto è il concetto di salvezza, e così torniamo ancora a Gesù, come prima è il luogo dove la parola prende carne, dove, e quindi diventa poi dono dello Spirito. Così per noi Gesù è Messia, è Salvatore. No? Ixius, ricordate, no? Che il simbolo del pesce, che in greco è Ixius, vuol dire Jesus Christos, Seu Uios Soter, ecco, il titolo che Ixius comprende è precisamente Soter, cioè Salvatore, che è l'ultima S, no? Ixius, Ixius vuol dire pesce, che è il, come si dice, acrostico, no? Come si chiama? Acrostico, sì, cioè le prime lettere della frase. E l'ultima è Soter, no? E Salvatore, perché questo riassume proprio la funzione che Gesù ha avuto nei confronti della storia, all'interno della storia e nei nostri confronti. E cosa vuol dire salvezza? Ecco, anche qui vedete ci sono diversi modelli, ecco. Però oggi i modelli, questo è abbastanza comune, quello che adesso vi dirò, oggi sono abbandonati i modelli giuridici che invece prima erano utilizzati frequentemente, anzi tutti gli attrezzi che voi trovate nelle antiche valigie dei teologi sono, riguardo a questo, sono attrezzi di tipo giuridico, no? Sono tutti così. Sia nell'interpretare l'azione con cui Gesù ci ha salvati, sia nell'interpretare la salvezza come è in noi, perché ci sono due aspetti della salvezza che devono essere ben chiari, quindi due tipi di attrezzi. Il primo gruppo di attrezzi in rapporto a ciò che Gesù ha fatto, come ci ha salvati, la domanda è come ci ha salvati, no? Il problema, ecco, gli attrezzi servono precisamente a rispondere a questa domanda, come Gesù ci ha salvati, in che modo Gesù ci ha salvati. Il secondo gruppo invece di attrezzi riguarda la nostra realtà antropologica, così veniamo proprio all'uomo. Allora, in noi che cos'è la salvezza? Cosa vuol dire essere salvati? Vedete i due gruppi, no, di attrezzi. Primo, allora in rapporto a Gesù. Come ha fatto Gesù a salvarci? Cosa ha fatto Gesù per salvarci? No? Ecco. E allora qui ci sono diversi modelli, ci sono diversi attrezzi molto rudimentali, a volte un po' come le clave antiche, no? Quando, oppure, non so, proprio gli strumenti che usavano, gli strumenti così di selce che usavano gli uomini primitivi, o l'Homo habilis ancora, quando ancora non c'è. Ecco, ci sono dei teologi che hanno utilizzato appunto strumenti così primordiali e dobbiamo capirli perché allora non avevano altre possibilità. E io non richiamo tutto questo perché non mi interessa gli strumenti di oggi, ma lo voglio solo accennare brevemente agli attrezzi che ha messo in circolo Sant'Anselmo di Aosta, che ha avuto un laboratorio molto efficace e anche molto prolifico, per cui sono strumenti che hanno girato per secoli e sono giunti anche fino al nostro secolo, no? ancora possibile trovare, come so, una chiave inglese. D'altra parte lui stava, anche se nato ad Aosta, era arcivescovo di Canterbury, quindi era, possiamo dire, la chiave inglese, per dire, ecco, se volete. Oggi non è che si utilizza, ma ancora si utilizzano un po' così, allora è ancora in giro, insomma, questo. Bene, allora Sant'Anselmo ha ragionato così, ha scritto un librettino che è piccolo nella mole, ma è molto denso e rivela anche la sua grande intelligenza, la sua capacità logica, era realmente una persona superiore. Ha scritto un libertino, il Cur Deus Homo, no? Perché Dio uomo, che voi conoscete, io adesso c'è anche una traduzione italiana in giro, in ogni modo, voi conoscete, io proprio lo riduco ai minimi termini per spiegare, perché ne parlo anche più volte, quindi cose voi già le sapete. Ma brevemente, Sant'Anselmo ragiona così in questo librettino e si pone proprio la domanda, come mai perché Gesù? Perché Dio fatto uomo? Che senso ha? Lui era sempre alla ricerca delle rationes delle rationes necessarie degli eventi. Cioè andava proprio, già un inizio, uno dei capitoli della razionalità umana, no? Era l'introduzione della logica aristotelica attraverso gli arabi, no? Quindi siamo in una fase importante, il superamento, insomma, della stasi della prima fase medievale, proprio per l'avvio della grande stagione medievale, secondo, secondo e decimo terzo. Dunque allora Sant'Anselmo in questo libertino si pone la domanda, cur Deus homo, perché Dio ha fatto uomo? E la ragione la indica in questo modo, parte dal peccato originale e dice, l'uomo col peccato ha offeso Dio, l'offesa deve essere riparata, perché è una legge questa, c'è in tutti i codici. Anselmo aveva studiato diritto all'Università di Padova col maestro Lanfranco, c'è proprio ancora nella sala delle tesi a Padova, c'è il quadro di Sant'Anselmo, perché è una gloria, appunto, è uno studente dell'Università di Padova. Ma questo nel secolo XII, quindi alla fine del secolo XI, inizio del secolo XII, quindi ce n'è del tempo, no? Era ancora quella scuola di diritto, così c'era Lanfranco. Dunque, allora applica questi criteri e dice, l'offesa deve essere riparata. Come si ripara? Ci sono due modalità di riparazione, il ritrattare l'offesa fatta e il dare un compenso per l'umiliazione provocata, per la sofferenza provocata. Allora lui si imbarca in questo e fa tutte le applicazioni. Allora, l'offesa a Dio, il peccato è un'offesa a Dio. Allora bisogna riparare, riconoscere di avere sbagliato, e questo lo si fa dicendo sono peccatore, abbi pietà di me. Poi compensando Dio. Come si fa a compensare? Cosa bisogna dare? Se tutto è già di Dio, no? Già tutto è di Dio, perché le cose che dà porti i frutti, ma i frutti sono già suoi. Allora Sant'Anselmo dice no, però c'è una cosa che non è dovuta a Dio. Ed è la sofferenza di un giusto. Quindi la cosa importante è trovare un giusto che sia disposto a soffrire. E allora i santi, no? Le persone che soffrono. E Gesù è precisamente un giusto che è stato disposto a soffrire per offrire a Dio il compenso dei peccati degli uomini. E allora dice, ecco, adesso ho capito perché. Perché poi c'era una difficoltà, dice, ma il compenso deve essere proporzionato all'offesa. L'offesa è infinita, ci deve essere una proporzione anche nella sofferenza. E come fai a trovare un uomo che è capace di soffrire in modo proporzionato a quell'offesa infinita che gli uomini fanno? Ecco, dice, perché Deus, cur Deus homo, no? Questa è la ragione per cui si è fatto in modo che così avesse un valore infinito il gesto compiuto da un uomo Dio in riparazione dell'offesa di Dio, eccetera. Questo è l'impianto, no? Che così è organizzato in un modo così, in un dialogo, perché è scritto in modo dialogico il libro, no? L'opuscoletto di e questa argomentazione ha attraversato i secoli. E ha assunto poi delle forme anche a volte bizzarre, straordinarie, come se Dio aspettasse la riparazione del peccato, quindi avesse sete del sangue di Gesù per essere poi in pace. Cose assurde, proprio proiezioni antropomorfiche e offensive, sono delle bestemmie di fatto, però venivano dette anche nelle cattedrali e ci sono anche degli scritti molto profondi. Va bene. Qual era l'insufficienza di questa argomentazione? Basta dire che era antropomorfica, cioè agiva secondo, cioè ragionava secondo il modello che gli uomini hanno. Quando invece Gesù presenta un Dio completamente diverso, che offre gratuitamente perdono, misericordia, Per cui Gesù non ci ha salvato. Ecco, adesso veniamo a noi adesso, lasciamo il passato. Come invece allora dobbiamo utilizzare le formule relative alla salvezza? No? Gesù non ci ha salvato perché ha sofferto, perché ha dato qualcosa a Dio, ma perché ha portato una situazione ingiusta, no? Contraria al volere di Dio, per cui la croce non corrisponde al volere di Dio, ma è contraria al volere di Dio. Ma Gesù l'ha vissuto in un modo così esemplare, cioè di dedizione, di amore, ha continuato a rivelare l'amore di Dio anche in quella situazione, così da raggiungere la rivelazione suprema dell'amore di Dio, che l'amore è gratuito e non chiede nulla, ma offre. E Gesù ha offerto persino il dono dello Spirito agli uomini, proprio nella Pasqua sua ultima, quando è morto e Dio per questo lo ha risuscitato. Cioè gli ha dato la forma suprema di vita, la modalità definitiva di vita per la sua fedeltà a continuare ad amare e a esprimere la forza di Dio nella sua esistenza. Quindi vedete che è capovolta la prospettiva. Quindi non parlate più della croce di Gesù come il debito pagato a Dio per i peccati degli uomini, perché queste sono formule antropomorfiche e offensive di Dio. Ma parlate della croce di Gesù come la fedeltà di Gesù all'amore di Dio, per cui ha continuato a perdonare anche lì, a interessarsi agli altri, cioè a comunicare forza di vita anche lì dove c'era la violenza degli uomini e dove c'era quindi la distruzione e la morte. Questo è il senso, il rapporto al problema Gesù, cioè come Gesù ci ha salvato. L'altro aspetto, allora che cos'è in noi la salvezza? Nella concezione giuridica la salvezza era il meritare la vita eterna, il meritare il paradiso, cioè acquisire il diritto ad avere qualcosa, allora le opere buone per acquisire il diritto e così via, no? Anche le sofferenze, no? I fioretti, quelle cose fatte, hanno un valore tutto questo, ma non perché Dio allora è contento perché noi soffriamo, che è insensato dire tutto questo, no? Ma perché casomai ci alieniamo ad esprimere amore anche nelle situazioni difficili. Che cos'è allora essere salvati? E in Giovanni c'è un'espressione molto chiara della salvezza ed è la vita posseduta in pienezza. Io sono venuto perché abbiano la vita e la abbiano pienamente. Quindi la salvezza è la vita posseduta pienamente. E la vita piena in ogni istante può essere piena. Quando noi ci liberiamo dai nostri peccati, quando ci apriamo all'azione creatrice di Dio, anche se la accogliamo in un modo molto limitato, secondo le nostre piccole capacità di accoglienza, però l'accogliamo pienamente. Questo è sempre possibile. Noi possiamo vivere tutte le situazioni in modo pieno, no? E nessuno ce lo può impedire. L'essere salvi vuol dire questo, l'essere pienamente vivi in tutte le situazioni. Anche quando dormiamo noi possiamo dormire pienamente, no? Cioè senza i turbamenti interiori, senza i traumi, senza le cose. Perché ci abbandoniamo con fiducia? Ci addormentiamo nel Signore, perché si può dormire ogni notte nel Signore, cioè Paolo dice sia che viviamo sia che moriamo, no? Sia che siamo svegli sia che ci addormentiamo, si può dire, no? Il dormire nel Signore non indica solo la morte, vuol dire anche il sapersi addormentare. Noi possiamo anche dormire pienamente, cioè senza quelle. Adesso non dico che tutti i giorni sono cose possibili, però dobbiamo renderci conto di questa valenza antropologica della salvezza, perché allora capite che è sanità anche sanità psichica, sanità. Certo che poi dopo ci possono essere tanti elementi che ci turbano, una persona che ci ferisce, l'inquinamento atmosferico o alimentare o tante altre cose che rendono difficile questo nostro cammino, ma questo che è importante è ricordare che il vivere pienamente è sempre possibile, anche quando forze estranee ci impediscono di realizzare tutto il progetto biologico e psichico che portiamo dentro di noi. Perché il dato fondamentale è la dimensione spirituale dell'uomo. E qui allora entriamo nella parte, però finisco perché il tempo è già passato, però lo aggiungo solo così, poi lo riprenderemo casomai l'ultima volta. Dunque, la dimensione spirituale dell'uomo. L'uomo allora non è... È un corpo che è una realtà materiale che è chiamata a diventare spirito, a raggiungere una forma inedita di vita. Allora la prospettiva dinamica evolutiva ci fa capire che il traguardo della nostra identità è avanti a noi, non è un tornare indietro, non è un tornare allo stato primitivo, è raggiungere una forma inedita, mai ancora realizzata nella storia umana, in Gesù presentataci simbolicamente, no? In Gesù risorto presentataci appunto in figura, ma cosa sarà? Non lo sappiamo. Allora il nostro cammino è vivere pienamente tutte le situazioni in cui ci troviamo per raggiungere la nostra identità definitiva di figli di Dio. Ecco, questo, vedete, è un modello abbastanza semplice, anche antropologico, ma anche in rapporto alla salvezza. Credo che sono degli strumenti che possono essere utilizzati con facilità, senza, non richiedono grandi competenze tecniche, no? Come adesso tutti gli strumenti elettronici là, che, no? Credo che questi sono strumenti abbastanza semplici, però questa, può darsi che questa mia convinzione non sia esatta. Adesso vi fermate e riflettete fra di voi.
Sì, quindi visto che il tempo è abbastanza tardo, una decina di minuti per condividere con i vostri vicini, davanti o dietro o di fianco, per formulare qualche domanda che sia condivisa con gli altri. Se qualcuno vuole scrivere qualcosa per l'ultima riunione, già anticipando il lavoro che faremo, ci sono questi foglietti che io posso dare a chi li vuole.
Allora, pronti? Antonietta? Provocatoria, adottata, c'è anche delle domande.
Ecco, io mi ricordo forse anni fa, una volta parlando sempre della Trinità, no? Tu dicesti, se non mi ricordo male, che anche l'andamento dialettico, cioè l'interpretazione dialettica della realtà, aveva un andamento trinitario e che probabilmente era una nostra esigenza mentale, eccetera. Ecco, a me sembra che in questo momento la dialettica sia uno strumento, anche dal punto di vista filosofico, un po' in disuso, e mi piacerebbe sentire nella tua cassetta degli attrezzi come, come è collocato questo attrezzo in questo momento. E invece la seconda domanda, vabbè, è una domanda più esistenziale, e riguarda questa cosa che tu dici: noi abbiamo sempre la possibilità di essere pieni, eccetera. Ecco, insomma, a parte che tutti abbiamo l'esperienza contraria e quindi ecco, anzi mi sembra che tutta la liturgia, tutto la nostra, il nostro cammino sia un cammino che va nel senso dell'implorazione della pienezza, no? Per cui, così, ecco, mi sembra che dovendo parlare di attrezzi forse dobbiamo attrezzarci un po', in modo un po' più articolato rispetto a st'argomento che, cioè, in linea di principio è chiaro che sarebbe sempre possibile se Gesù è risorto, però...
Sì, insomma, diciamo.
La mia domanda è breve.
Nomi?
Renato. A proposito del sacrificio della croce che ci redime una volta per tutte, come mai però che nella Chiesa continuamente si dice che nella celebrazione eucaristica si rinnova puntualmente il sacrificio della croce? Ogni volta. A me mi è capitato di doverlo contestare questo e sono stato ridotto a mal partito, o voi dal parroco o chi per esso a cui eventualmente mi rivolgessi. Tutto.
Mi devo alzare?
Sì.
Allora, dunque, io volevo semplicemente dire che in effetti l'uomo ha sempre avuto a livello antropologico questo rapporto fobico con la conoscenza, con la non conoscenza, e quindi come in effetti, perché poi in effetti ha un rapporto panico con il caos, con il disordine. Io volevo sapere come è possibile, ecco, per l'uomo poter superare questa fobia e quindi rapportarsi a Dio non definendolo.
E un'altra domanda che noi ci facevamo qua nel gruppo era precisare la differenza o la ricchezza che c'è nel termine liberazione in confronto di quello di salvezza, anche nella ricerca e nell'esperienza della teologia della liberazione.
Ecco, come leggere alcuni passi di Giovanni in cui queste tre persone, o meglio due, sembrerebbero spesso in alcuni suoi passaggi, sono così potentemente marcate e sembrano andare molto al di là della visione economica, sembra proprio una compresenza nel qui ed ora di due, è molto forte questa sensazione che si ha nel leggere, no? Che sono in due a bussare, a venire a cena. Allora, quanti piatti bisogna mettere, insomma, ecco, uno, basta uno?
Bene, allora, brevemente, sono attrezzi, quindi adesso non pensate che bisogna fare tutto la... Dopo, sì, va bene. Allora, cominciamo unendo l'ultima con la prima. Io non ho parlato dei modelli triadici che abbiamo dentro. Era uno dei temi su cui quello psicanalista argentino, come si chiama? Mate Blanco, ecco, uno dei temi su cui Mate Blanco tornava con insistenza, questo dei modelli triadici e quindi della struttura mentale, per cui noi, io credo che ci sia un certo fondamento legato proprio alla nostra condizione temporale. Io credo che sia questa la radice dei modelli triadici che ci abbiamo dentro, perché lo sviluppo necessariamente pone qualcosa nel passato, un'attesa e il momento in cui si volge. Quindi credo che, però non l'ho richiamato questo fatto proprio per non insistere troppo sull'aspetto non tanto dialettico della realtà, perché io credo che la prospettiva evolutiva supera la concezione dialettica, perché la concezione dialettica si svolgeva ancora in un orizzonte statico di per sé, della visione del mondo e del reale. Era già fatta, la realtà ricostituita, solo che doveva svolgersi, e quindi i tre momenti. Io credo che la prospettiva dinamica evolutiva supera la concezione dialettica, credo io, però io non sono molto approfondito in queste cose e non voglio adesso essere così categorico, però ho questa convinzione. Per questo io, per esempio, non mi richiamo ad Hegel nella prospettiva dinamica evolutiva. La prospettiva dinamica evolutiva non ha immediati riferimenti filosofici, quanto più immediati riferimenti scientifici. Io credo, però qui si può discutere, perché sai, è difficile. Cioè, se non ci fosse stata la scoperta dell'evoluzionismo biologico, della radioattività, della relatività, il rapporto materia ed energia, ecco, non ci sarebbe quella la visione attuale del mondo, quindi non è di derivazione. Mentre, per esempio, tutte le riflessioni trinitarie fondate su Hegel sono numerose, perché Hegel aveva, in fondo, era un'impostazione teologica trinitaria, e tutte le riflessioni a me lasciano molto indifferenti almeno indifferente, però posso sbagliare, quindi non voglio mica offendere nessuno di questi che si dedicano a queste cose. No, io credo che la prospettiva sia diversa, ecco, almeno così penso io. Dunque, allora a questo proposito mi collego a quello che diceva Milena, lo Spirito Santo, sta acquistando nella prospettiva dinamica evolutiva, che l'altra volta ho brevemente richiamato e che voi conoscete, lo Spirito Santo sta acquistando un'importanza straordinaria, perché è il futuro. Si passa, mentre il periodo precedente era un periodo centrato prevalentemente sulla parola, e quindi la conoscenza, e quindi la tradizione, e quindi anche la Bibbia, no? Perché è il passato, e quindi era necessariamente cristocentrica. Il futuro, cioè la teologia che ora si sta aprendo, che si sta sviluppando in questo cambiamento, diventa necessariamente pneumatologica, cioè accentua maggiormente l'azione di Dio in quanto non ancora accolta, l'azione di Dio che viene dal futuro, la forza dello Spirito, no? Vissuto sempre nel presente, perché noi viviamo il presente, però con questa accentuazione, con questa tensione, no? Ecco, quindi credo che la pneumatologia, cioè la riflessione teologica sull'azione dello Spirito, acquisterà una importanza sempre più grande e diventerà poi quindi anche una chiave interpretativa e della cristologia. Infatti già oggi si parla di una cristologia pneumatologica, quindi l'azione dello Spirito in Gesù e così via, no? E anche la riflessione su Dio viene fatta in questa luce, appunto. E questo richiama la necessità dell'esperienza, dell'azione colta, perché è lo Spirito che è presente in noi, che opera in noi, che grida in noi, come diceva Paolo, Abba Padre, no? Ecco. Bene, credo che questo sia sufficiente per chiarire un po', ma ripeto, non sono risposte, sono solo indicazioni del significato degli attrezzi che ho indicato. Antonietta aveva fatto l'osservazione della possibilità di essere pieni, ecco, mentre dice tutti noi abbiamo esperienza del vuoto che provocano le nostre scelte, oppure del vuoto che ci ritroviamo dentro in base alle esperienze precedenti o all'influsso delle persone accanto a noi. Ecco, questo è vero, ma proprio perché questo è vero, che facciamo questa esperienza, per cui il cammino dell'implorazione verso la pienezza sembra caratterizzare tutta la nostra esistenza, ecco, io credo che dobbiamo affermare che la salvezza non è solo un futuro, ma è una possibilità del presente. Io ho detto possibilità, e non è necessario che sia una possibilità che si verifica costantemente, anzi, quando ci sono possibilità, abitualmente vale il principio statistico, cioè che tra mille giorni alcuni sono vissuti pienamente. Quello che a me interessa era affermare, che interessava era affermare la possibilità di vivere la salvezza nel presente, quindi cioè vivere pienamente tutte le situazioni. Ma questa possibilità non vuol dire che si realizza sempre, l'importante è però tenerla di fronte agli occhi, per non vivere la salvezza come un futuro a cui tendere. Questo era il punto che mi interessava chiarire. Ecco, perché spesso invece prima la salvezza veniva presentata come il paradiso a cui dobbiamo arrivare, no? Ecco, quindi come il traguardo a cui dovevamo pervenire, quindi si viveva costantemente come... C'è questo articolo che mi ha dato adesso Ornella di Galimberti, proprio che riprende molto bene questa idea del viandante, no? Del viandante, che è questo qua. Il viaggio e la notte tornano romantici. È un articolo di Repubblica, di che giorno non lo so. Ah, è di oggi. Allora vedi, sono aggiornato. Che proprio l'ho letto adesso, sì, che me l'ha dato lei. Ed è, no, cioè, dalle riflessioni giuste su questo, il problema è che mette questi due estremi, no? Ma c'è una posizione intermedia, è quello di essere viandanti soddisfatti del cammino, cioè non sono viandanti che vivono la nostalgia dell'arrivo, come prima si viveva la nostalgia della partenza, cioè dei luoghi da dove eravamo partiti, per tornarvi, mentre è il viandante soddisfatto del cammino, cioè di ciò che viene, di ciò che vive, di ciò che... perché ciò che è importante è l'incontro che sta facendo col suo Dio, no? La presenza che coglie passo dopo passo lungo il suo cammino. Questo è un aspetto che io credo spiritualmente molto significativo, e anche dal punto di vista teologico può avere un'incidenza importante, soprattutto oggi, proprio perché non vediamo qual è il traguardo a cui dobbiamo arrivare, e sappiamo che se lo vediamo è un'illusione. Questo è il punto, giustamente, che Leimbardi dice delle illusioni, perché è vero questo, già lo sappiamo ormai, ma Dio è il presente, lo posso cogliere, non compiutamente, ma pienamente, secondo i miei piccoli... Questa possibilità io credo dobbiamo affermarla. Poi ci saranno i giorni di stanchezza, i giorni del vuoto, il giorno in cui l'incontro va bene, ma io so che c'è, quindi domani può essere il giorno buono, no? Senza sentire l'oroscopo che ti dice la radio o la televisione, ma sai che può essere il giorno buono, perché Dio è sempre, in tutti i giorni. Dunque, ecco, Renato, la domanda di Renato è molto impegnativa, nel senso che dovrei richiamare molte cose, ma lo voglio fare in un modo molto semplice anche qui. Prendiamo un altro attrezzo di cui non avevo parlato, sacrificio. Ecco, è un termine importante, sacrificio. Ha avuto importanza nella storia delle religioni, ha avuto importanza anche nell'esperienza cristiana, non per niente il sacrificio di Gesù è il centro. Ma adesso, che vuol dire sacrificio? Come oggi lo intendiamo in questo attrezzo, in questa cassetta nuova degli attrezzi? Dunque, partiamo dall'etimologia, no? Sacrum facere, no? Sacrum facere, vuol dire realizzare una cosa sacra, santa, cioè sacra che vuol dire? Riservata a Dio, riservata a Dio. Ora, Gesù ha vissuto la spiritualità sacrificale, non nel senso della croce, no? Io sacrifico me stesso perché anch'essi siano sacrificati nella verità o santificati, cioè io riservo la mia vita a Dio perché appaia la sua azione, perché si esprima la sua parola. Questo è il sacrificarsi, è il riservarsi a Dio perché la sua azione si esprima, si manifesti, si traduca, perché diventi dono. Nei fratelli. Nella prospettiva evolutiva dinamica questo si capisce sempre di più, perché l'azione di Dio emerga, appaia, è necessario che qualcuno si dedichi a Dio, si sacrifichi, si consacri, è la stessa cosa. Il consacrarsi vuol dire riservare la propria vita a Dio perché la sua azione si esprima. Una madre che, un padre che vogliono essere testimoni di Dio per i figli, si consacrano, il sacramento, il matrimonio come sacramento, cioè sacrificio, cioè è un riservarsi a Dio perché la sua azione si traduca, si esprima. Questo ha fatto Gesù, solo che Gesù l'ha vissuto quotidianamente, tutta la sua esistenza è stato un sacrificio, un riservarsi a Dio, solo che gli uomini hanno rifiutato questa rivelazione, hanno negato la sua missione e l'hanno stroncata violentemente. Per cui il suo sacrificarsi è diventata la croce. Ma il sacrificio non sta nella sofferenza o nella morte, sta nella sua dedizione a Dio anche quando gli uomini l'hanno condotta a morte. Allora, nell'Eucaristia noi ricordiamo precisamente questa dedizione di Gesù, il diventare pane, il farsi dono, no? L'essere il servo, perché l'azione di Dio si esprima. E lo ricordiamo per riviverla noi, nella memoria, e diventare a nostra volta servi della vita, cioè dedicati a Dio perché la sua azione si esprime e si traduca. Quindi mi pare molto chiaro, non c'è bisogno. Ecco, capisco però che molte volte invece veniva utilizzato in quel senso che ho detto prima, e allora è chiaro le confusioni e le cose, ma i termini possono essere utilizzati ancora. Ah, ecco, Anna diceva, come è possibile non definire Dio se noi abbiamo paura del silenzio e il panico del disordine? Ecco, allora, E questo è molto importante. È un po' come il problema del caos nella visione ordinata del mondo, no? Il caos come una componente essenziale. E questo è, eppure è così, perché se l'azione creatrice non è accolta compiutamente, la realtà non può rispondere in modo adeguato. Per cui il disordine diventa una componente essenziale del cammino della storia. Il caos diventa un fattore essenziale del processo evolutivo. Ecco. Allora dobbiamo liberarci dalla presunzione di scoprire l'ordine che non c'è. Non possiamo scoprire un ordine che non c'è. Noi tendiamo verso una pienezza, una perfezione che non conosciamo quale sia, e quindi non possiamo considerarla come il traguardo da raggiungere già formulato. Importante è camminare fidandoci. Questo che dicevo, il viandante soddisfatto del suo cammino, perché è un fondamento, perché Dio è. La scoperta di Dio è fondamentale per questo cammino. Allora dopo non c'è più la paura del silenzio, anzi diventa gioioso il silenzio, perché è l'espressione di una presenza che si affaccia e che non può essere detta perché è troppo grande per essere rivelata e per essere espressa. No? Ecco, il disordine non fa più paura perché è un lavoro continuo di riordinamento del nostro rapporto con Dio. Gianni, la liberazione, ecco, il termine liberazione esprime, è un altro termine per esprimere la salvezza, e indica l'aspetto perfettivo del nostro cammino, cioè il liberarci dai vincoli, dai condizionamenti, e poi oggi è stato utilizzato per indicare l'aspetto sociale, perché facilmente la parola salvezza veniva utilizzata in senso individuale, non era necessario, perché la pienezza, c'è una pienezza che vale per i gruppi, che vale per le comunità, che vale per i popoli, anzi, più la storia procede, più la pienezza di vita suppone la convergenza di molte persone, e quindi di molti gruppi sociali. Quindi di per sé i due termini si corrispondono, però dato il condizionamento sociale del cammino dell'uomo e quindi l'aspetto oppressivo di tante situazioni e inadeguati, insufficienti, allora il presente, siccome ho insistito su questo aspetto, no? La salvezza è una situazione da vivere nel presente per raggiungere poi un compimento, e da vivere pienamente nel presente, allora ci sono condizioni che impediscono di vivere. Allora l'azione salvifica diventa azione liberatrice, cioè il superamento degli impedimenti che impediscono, cioè degli impedimenti che ostacolano quindi il cammino della salvezza. Quindi il termine liberazione oggi era diventato in questo senso, soprattutto per l'attività dei teologi della liberazione, è diventato un termine che sottolinea l'aspetto storico della salvezza, l'aspetto sociale della salvezza e questo aspetto di eliminazione, superamento degli ostacoli che impediscono il cammino della salvezza. Gian Piero diceva del qui ora in Giovanni, dei due e dei tre. Oh, questo è un discorso bello. Anche se io non sono bene capace di farlo, ma voi però siete sufficientemente intuitivi per andare oltre le mie parole. Allora, quando Giovanni parla della presenza, non parla della presenza dei tre, parla della presenza del Padre in Gesù, e qui in questo caso Gesù è l'uomo, non è la parola eterna. Quindi la dialettica è padre-figlio, ma figlio umano, tramite lo spirito e tramite la parola eterna. Quindi la parola eterna e lo spirito sono gli strumenti, Ireneo diceva le mani, gli strumenti con cui il Padre opera in Gesù e quindi nella storia della salvezza. Allora la presenza indica precisamente l'azione trascendente o l'azione con cui Dio, cioè il Padre, Figlio e Spirito, Padre, Parola e Spirito, l'azione con cui Dio opera in Gesù perché giunga ad essere rivelazione compiuta di Dio. Allora, quando Gesù dice le parole che io vi dico non sono mie, il Padre compie in me le sue opere, Giovanni 14, il Padre compie in me le sue opere, non parla, cioè non è il figlio eterno che parla, è il figlio umano che parla, il figlio storico che parla. È la presenza di Dio in lui, è il percepire la presenza di Dio. E quando dice voi farete cose più grandi di quelle che io ho fatto, nello stesso testo, stesso capitolo, continua il discorso, farete cose più grandi di quelle che io ho fatto, indica la possibilità che anche noi possiamo pervenire a percepire la presenza dell'Eterno nella nostra esistenza, accoglierlo e diventare trasparenti alla sua azione. Questo è il grande traguardo che Gesù ci indica. Noi possiamo ogni giorno diventare trasparenti alla sua azione, vivere alla presenza. E questo è il qui ora, questo è lo spazio-tempo che ci è concesso, lo spazio-tempo che diventa evento. L'evento è precisamente lo spazio-tempo riempito dell'azione eterna di Dio, della sua presenza. Questa è la dialettica che in Giovanni appare con chiarezza, perché Giovanni è il mistico, cioè colui che ha vissuto questa stessa esperienza. E questo è dato anche noi di poter vivere. Quindi Gesù non è un modello inimitabile, è l'indicazione, è una via da percorrere, il diventare viandanti di Dio, cioè scoprire ogni giorno la possibilità di entrare in rapporto, di accogliere la sua presenza, per compiere le opere più grandi che ci sono state chieste. Credo che sia abbastanza chiaro, no? Riguardo al peccato, Paolo, sì, il rapporto tra Gesù e il peccato, un po' più approfondito. Dunque, il peccato è una presenza innegabile nella storia umana, no? Nella storia umana. E da quando gli uomini hanno cominciato a fare delle scelte cattive, quelle che chiamiamo il peccato originale, che poi dopo si è moltiplicato nei peccati continui della storia, che diventa poi il peccato originale per le generazioni successive. No? Allora, certo, il peccato è una presenza. Gesù ha rivelato così l'azione creatrice di Dio da insegnare a portare il peccato. Gesù non ha eliminato il peccato, come non ha eliminato il male dal mondo, come non ha eliminato il limite, perché è nella storia Gesù e non può eliminare tutte queste cose, ma ha mostrato come si porta il peccato, come si porta il male, come si vince il peccato, cioè quali atteggiamenti assumere perché il peccato non incida, perché venga annullato nelle sue dinamiche distruttrici. Questo ha fatto Gesù. Non ha eliminato il peccato né ha ucciso i peccatori, ma ha messo in moto spinte opposte a quelle del male per insegnare, per vivere lui, portare il peccato del mondo e insegnare come portare il peccato del mondo. Questo è l'insegnamento centrale di Gesù, la misericordia, l'attenzione, la tenerezza, la compassione, il perdono. Io ho cominciato ricordando il progetto culturale della Chiesa italiana e gli attrezzi servono proprio per questo progetto anche, perché sono i laici che devono introdurre, perché vedete, se vi affidate solamente ai preti, loro tenderanno sempre a tirare fuori gli attrezzi del loro bagaglio, quindi delle loro. Sì, è vero questo qui. E allora dopo scoprirete che non rispondono bene alle tensioni che vivete, che non ci avete la possibilità di dialogare bene con. Quindi è importante che ci siano questi luoghi di utilizzazione degli attrezzi o anche di costruzione degli attrezzi. Quindi voi rendetevi conto della responsabilità che avete in questo senso, a favore di tutta la Chiesa, perché non tutti possono fare questo mestiere che state facendo voi adesso e incontrarvi così, però a favore di tutti e possono servire. Quindi io credo che in questa settimana che riflettete un po' su queste cose e poi dopo portate il vostro contributo così per dialogare insieme. Sì,